Le ideologie, questo lo ricordo a me, insomma, perché sicuramente voi lo sapete meglio di me, non per niente ho portato, scusate, faccio una breve digressione, ho portato, oltre a quelle tre frasi che vi dicevo, un brano della prefazione a Per la critica dell'economia politica, scritta da Marx nel 59, che è molto importante perché in questa prefazione Marx fa un sostanziale e breve riassunto di tutto il suo lavoro e lo fa in maniera così precisa e esatta che appunto è difficile fare una sintesi migliore di quella che fa lui, per quello l'ho riportato sano sano, e appunto in questo brano Marx chiarisce in termini indiscutibili che cos'è l'ideologia e lo spiega in maniera che penso sia chiara per tutti, ma comunque adesso noi entriamo nel merito. Allora, le ideologie, come appunto fa chiaramente emergere il marxismo, sono delle forme storico-sociali, cioè non esiste mai nessuno che a tavolino si mette a scrivere un'ideologia, cioè l'ideologia, la forma, è chiaro che poi sarà qualche scrittore che riassume la forma ideologica quando è già matura nel socialmente parlando, storicamente e socialmente, se è maturata una forma ideologica allora c'è qualcuno, uno scrittore, un romanziere, un accidente, un politico, chi accidente è, che lo traduce in termini formali, lo mette per iscritto, però l'ideologia appunto non viene mai scritta a tavolino, ma nasce come pratica sociale. Quindi è ovvio che al culmine della propria rivoluzione la borghesia acchiara la sua ideologia perché gli si è formata nel corso dei secoli, perché appunto noi sappiamo che la lotta della borghesia per conquistare il potere è la durata, la bellezza dei 500 anni, che non sono pochi, e in 500 anni le idee si chiariscono. Per cui quando nei punti di attrito maggiore politico, non a caso politico, perché se voi vedete la storia, il passaggio di poteri della borghesia in Inghilterra, per esempio, dove lo sviluppo del capitalismo ha un movimento molto lineare, infatti non per niente Marx lo va a approfondire proprio in Inghilterra il capitalismo, perché lì c'ha uno sviluppo molto lineare, molto chiaro nei suoi termini, nelle sue determinazioni più semplici, e quindi è più facile studiarlo e anche chiarirlo anche agli altri. Però laddove invece, e quindi la rivoluzione borghese in Inghilterra ha uno sviluppo molto particolare, infatti esistono dei modi rivoluzionari a partire da quelli di Oliver Cromwell e altri successivi, però appunto ideologicamente è molto commista la ideologia borghese in Inghilterra con quella feudale precedente, cioè si sviluppa attraverso una commistione di idee, perché passa prima l'aspetto economico e si integra bene anche con le classi possidenti precedenti, per cui una parte dei landlords inglesi tende a diventare a loro volta borghesi dal punto di vista economico, e quindi diciamo è facile sviluppare una commistione di idee e una commistione di anche propositi dal punto di vista ideologico. Invece dove c'è un attrito forte, che sono sostanzialmente in America e in Francia, dove in America a causa dell'occupazione coloniale, in Francia a causa di un potere politico estremamente concentrato e potente dal punto di vista feudale, che appunto era a Parigi, questo attrito si fa violento e lì l'espressione dell'ideologia borghese dal punto di vista politico assume una veste chiara e indiscutibile, che appunto sono le famose tre parole d'ordine della rivoluzione francese: libertà, uguaglianza e fratellanza. Noi ci occupiamo della prima perché era più importante, non per niente è messa per prima, ma è la più importante, e quindi andiamo a vedere finalmente qual è le radici della libertà. Le radici della libertà nascono appunto dallo scontro della borghesia con la classe precedente, cioè con la classe feudale, e quindi la classe feudale che si basa, cioè il potere feudale si basa su un potere diretto e personale, no? Perché appunto il modo di produzione feudale si distingue perché il potere è diretto e personale, viene incarnato nella persona del potere feudale, del re o di chi è accidente, comunque è una persona che incarna in se stessa il potere, e quindi Già, scusate, devo fare un ritorno indietro perché mi ero sperato un passaggio che era importante. Il dominio feudale fa un salto di qualità importante rispetto al dominio dell'impero romano, perché appunto mentre nell'impero romano la proprietà degli uomini fa parte della legge, quindi è un sistema sociale, quindi lo schiavo fa parte della schiavitù, è un sistema produttivo, un sistema sociale di produzione. Nel passaggio all'economia feudale questo legame viene spezzato, cioè è vietato possedere gli uomini, nessuno può possedere gli uomini, perché appunto non per niente il genere, il potere feudale si basa molto su un integralismo di tipo religioso molto forte, no? Per cui è assolutamente vietato possedere gli uomini. Il signore possiede la terra, però la terra ha i suoi frutti, c'ha gli alberi e c'ha anche gli uomini. Quindi è la terra che possiede gli uomini, non è il Signore. E questo passaggio è fondamentale, perché se non si capisce questo passaggio, non si capisce dove nasce poi la libertà. Perché, appunto, il Signore è vero che ha diritto di vita e di morte sui suoi sudditi, ma soltanto dal punto di vista formale e legale, cioè dell'espressione della legge, non ce l'ha in termini diretti. Esistono appunto alcuni redaggi, poi quelli che vengono sempre detti, però appunto non per niente la pubblicistica borghese è sempre pruriginosa, per cui se dà più importanza ai redaggi tipo il Ius Primae Nostrae e tutta questa roba qua, però non è sostanza quella, la vera sostanza è che non è vietato possedere gli uomini, quello che è lecito è possedere la terra, ma la terra possiede gli uomini e quindi gli uomini sono servi della terra. Questo passaggio indiretto è fondamentale, perché appunto se l'uomo è servo della gleba, il servo della gleba non è assolutamente un proletario, perché il proletario viene pagato quando vende la sua forza lavoro, il servo della gleba è colui che paga, cioè il servo della gleba è un pagatore, perché? Se c'ha il suo orticello deve pagare la decima al prete, deve pagare qualche cosa al signore, quello che si occupa dell'esercito, perché quelli fanno razzie e paga quello. Deve pagare le giornate di corvée, perché appunto l'economia feudale si regge sulle corvée, cioè nel senso che il contadino, il servo della gleba, è obbligato a fare un certo numero di giornate di corvée gratis sulle terre del signore, e quindi le deve coltivare e deve produrre su queste terre. In certi casi, appunto nei casi in cui è molto forte il sistema feudale, si arriva addirittura a quasi 200 giornate all'anno, che sono dal punto di vista agricolo sono una quantità incredibile. Normalmente si parla intorno dalle 50 alle 100 giornate, cioè, queste sono le medie. Allora è un pagatore questo servo della gleba, cioè è colui che paga, e proprio perché è il pagatore è da lì, come spiega bene Marx nel Capitale, che può nascere il borghese, perché è appunto uno che paga, cioè uno che possiede e può pagare. È uno che il contadino ha appunto il suo telaio dove si desse i vestiti che adopera, c'ha il sistema, c'ha tutti gli attrezzi per fabbricarsi le scarpe, perché quello lì si doveva fare tutto da solo. Il famoso artigianato è legato molto alle corti feudali, quindi è più legale e indirizzato ai ricchi e non ai poveri. Il contadino appunto deve avere tutto, i suoi mezzi di produzione ce li deve avere tutti lui, e quindi con quelli deve produrre. Da quelli nasce la possibilità poi appunto di dare lavoro a terzi, una volta che appunto è libero, cioè per fare la sua rivoluzione la prima cosa di cui necessita la borghesia è appunto la libertà, che vuol dire spezzare i vincoli del sistema feudale. Questa è la prima vera libertà, quindi la libertà nel suo significato più profondo, la libertà con cui oggi noi abbiamo a che fare, la libertà di cui noi discutiamo, è legata al concetto di assenza di vincoli. Questo è l'unico vero concetto di libertà, è quello con cui ci dobbiamo